/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. Cari amici radioascoltatori, bentrovati ancora una volta all'ascolto di Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata. Chi vi saluta è sempre Angelo Camodeca da questi microfoni e vi abbraccio circolarmente con tanto tanto affetto. Ebbene, non mi resta altro che chiedere a Fabiana un pochino di cosa parleremo oggi. Fabiana, oggi è un argomento molto molto interessante, molto importante, molto bello, sicuramente interesserà tutti, ma a te la parola per dirci un pochino il succo di questa nostra trasmissione.
Nel corso di questa puntata parleremo di donne, in particolare di madri, poiché in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna si è presentato un libro molto interessante dal titolo anche un po' provocatorio, Istruzioni per l'uso, madri, quasi madri, madri mancate, donne non madri. L'iniziativa, a cura della consigliera provinciale di parità di Potenza Simona Bonito, ha avuto luogo presso la Caritas diocesana di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, a casa di Leo. Il testo molto interessante, curato e realizzato in collaborazione fra Simona Bonito e Claudia Marone, fotografa professionista, vuole appunto raccontare fra testo e immagini il delicato stato della maternità o anche della non maternità vista da varie prospettive. Al di là dello stigma culturale di semplici generatrici di vita, le madri vengono appunto raccontate attraverso le loro emozioni in chiaroscuro, quindi nei momenti di gioia ma anche di dolore. E per l'occasione l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Potenza ha dato il suo contributo partecipando attraverso il racconto e le testimonianze di due madri non vedenti che hanno scelto di mettersi in gioco condividendo la loro storia.
E noi ne approfittiamo e parliamo di madri anche in musica, iniziando con un cantautore italiano il quale ha scritto un pezzo meraviglioso, Madre dolcissima, Zucchero.
Buonasera, i titoli. Alaska, interviene Bush, una catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilkow. I'll see you tomorrow.
Niente di nuovo, tranne l'affitto per me. Che mi ritrovo e mi riperdo per. L'anima vago nel vento, vado però, niente di nuovo, tranne l'affitto per me. Che ci riprovo e non capisco cosa. Perché ho bisogno di te.
Con noi ora in linea Simona Bonito, consigliera provinciale di parità di Potenza, che ci racconterà di questa esperienza molto particolare a seguito anche della pubblicazione di questo testo, che fra l'altro noi ci auguriamo come associazione diventi un audiolibro. Diciamo, una premessa positiva già c'è, poi vediamo in corso d'opera cosa accadrà. Senti Simona, mi è venuta una suggestione ascoltando le varie storie delle madri, ma anche delle non madri. E ti vorrei rivolgere un po' questa domanda, se vogliamo provocatoria, oltre diciamo appunto alla premessa di come è nato questo progetto, che ovviamente tu farai. Le donne non si ostinano un po' troppo a dover dimostrare tutto? Cioè, non stanno diventando un po' uomini? Devo essere donna, devo essere madre, devo lavorare, ma posso avere il diritto di essere stanca? O vengono guardate dalle altre stesse donne mentre storcono un po' il naso?
Che bella domanda. Intanto grazie per essere di nuovo insieme, non è la prima volta che facciamo queste piacevoli chiacchierate, quindi mi fa piacere, saluto chi ci ascolterà. È una domanda che avrebbe bisogno di tantissimo tempo e forse è una domanda che anche io mi sono posta alcune volte. Più che fare il paragone con gli uomini, penserei a che cosa significa dover per forza dimostrare. E quindi l'idea che questa società nella quale viviamo, sia donne che uomini, ci impone di essere sempre accelerati, di essere sempre al massimo delle aspettative degli altri, non di noi stessi. Forse questo è l'errore che commettiamo. Abbiamo parlato di vista, abbiamo parlato di quello che siamo riusciti a vedere anche non vedendo nell'evento che abbiamo fatto, e forse questo dovremmo imparare a fare, a guardarci dentro e a capire realmente quello di cui abbiamo bisogno. E quello di cui abbiamo bisogno non è intanto la competizione, non è intanto la necessità di dover essere al pari di qualcun altro, ma penso che esattamente come gli occhi, due, dobbiamo provare a guardare l'altro, a guardare da un altro punto di vista, da poi magari scopriremo che c'è anche un obiettivo, c'è una lente di ingrandimento sulle cose. E quindi sì, si è stanchi, ma si è stanchi soprattutto di dover dimostrare.
Ben venga la fragilità allora. Abbracciamola anche quella, l'essere umani, no?
L'ho detto proprio l'altra sera, siamo abituati a dover nascondere anche le emozioni, anche la sensibilità, siamo abituati a dover dire che per andare bene per questa società dobbiamo essere forti, che la debolezza è un limite. Io nel tempo e soprattutto ultimamente ho capito che le debolezze, le fragilità diventano il valore aggiunto, perché attraverso dalla debolezza e la fragilità riconosciamo l'altro, e nel momento in cui abbiamo la sensibilità di riconoscere la debolezza dell'altro riusciamo ad entrare in empatia con l'altro
e diventiamo paradossalmente più forti.
Esattamente.
Ok Simona, allora dici com'è nata quest'idea, che poi si è realizzata in tempi lampo.
Sì, è stata, ecco, adesso possiamo dire sì, siamo stanche, ma non stanche di fare le iniziative, siamo stanche perché abbiamo dovuto rincorrere un progetto bellissimo, un'idea bellissima. Io ho incontrato Claudia Marone e gli ho detto, mi è venuta un'idea, e l'idea era quella di poter fare un'iniziativa per l'8 marzo che parlasse non solo delle donne, ma delle donne da un altro punto di vista, che era quello della maternità. La maternità però in tutte le sue declinazioni, che può essere anche la maternità negata, la maternità di chi sceglie di non essere madre e quindi si prende cura di qualcos'altro, oppure la maternità di chi ha delle difficoltà e quindi la debolezza e la fragilità di cui parlavamo prima ad essere madre o a non essere madre, perché questa società è una società che ci impone soprattutto di raggiungere degli standard, dei livelli, è come se giocassimo a un gioco a premi, ogni tanto bisogna scattare di livello. E quindi parlando con Claudia abbiamo pensato di provare a raccontarle queste mamme, lei attraverso le immagini e io insieme a lei individuando delle mamme che potessero raccontare le loro storie. Quando queste storie sono pervenute a noi abbiamo capito che non potevano essere solo lette quel momento e quindi diventare fluide, dovevano essere fermate su carta, per cui in pochissimo tempo abbiamo pensato di realizzarne una raccolta, un libro corale, e questo libro corale è diventato un esercizio non solo per le mamme che hanno potuto portare avanti, raccontare la loro esperienza, ma anche per noi che ci siamo confrontate con le storie delle altre. Abbiamo aggiunto anche le storie dei papà in una logica di inclusione al contrario, e lo abbiamo fatto anche includendo all'interno donne lavoratrici che hanno difficoltà sul lavoro perché mamme, donne che hanno dovuto rinunciare al lavoro perché mamme, donne che invece mamme hanno deciso di non esserlo e hanno comunque una storia da raccontare, e quindi è diventato un racconto corale. Il titolo, un titolo provocatorio, Istruzioni per l'uso, perché molto spesso, anche in questo caso, quando si parla di maternità ci viene raccontato che esistono dei cliché, degli standard, e quindi noi volevamo smontare tutti questi standard e provare a dire che ogni storia, sebbene accomunate alle altre, ha una soggettività differente.
E torniamo a noi con un po' di musica, torniamo comunque rimanendo sul pezzo, con la voce di Gianluca Grignani, dal quale ci ascoltiamo un pezzo dolcissimo, Madre.
Madre, accarezzami la testa, che non riesco più a dormire. Oh madre, accarezzami i capelli, merito tu se sono così belli. Ma madre, dimmi cosa mi è successo, che da un momento all'altro mi sono trovato perso. Senza padre in mezzo all'universo. Le mie mani, lo sai, tremano ancora in mezzo ai guai, tremano ancora come quelle di un bambino. Ma sarò forte, vedrai, è così forte non mi hai visto mai. Vorrò soltanto stare attento alla sera sul cuscino, insieme alle paure la maschera non cali piano. Soltanto stare attento la sera sul cuscino, che insieme alle paure la maschera non cali piano.
Abbiamo ascoltato Madre, la voce era quella di Gianluca Grignani. E adesso noi chiediamo a Simona Bonito, e ci sono ulteriori finalità per questo progetto che è in essere?
Questo progetto, che è nato anche in collaborazione con Caritas, ci consentirà di raccogliere fondi perché questo libro diventerà genitore di un progetto molto bello, che è la borsa di studio per una ragazza che probabilmente si sarebbe fermata agli studi perché impossibilitata a proseguire gli studi, e quindi raccoglieremo dei fondi affinché questa ragazza possa conseguire la laurea. Per cui sarete poi tutti invitate a questa laurea bellissima, speriamo il prima possibile.
Benissimo. Prima di arrivare alla conclusione della raccolta,
sì,
diciamo ai nostri ascoltatori come fare ad acquistarlo.
Sì, e poi aggiungo anche un'altra cosa, che era una tua sollecitazione iniziale. Intanto, per acquistarlo potranno acquistarlo presso la libreria Hermes, perché la casa editrice appunto è la Hermes editrice, per cui lo troverete in libreria o in libreria Mondadori. Naturalmente poi ci sarà una diffusione anche in altre librerie, e poi abbiamo intenzione naturalmente di avviare delle presentazioni sui territori per far conoscere non solo il progetto, ma proprio per avviare questa raccolta dei fondi, soprattutto perché come dicevo prima, le storie di alcune possono diventare storie di altre, pertanto più lo divulghiamo e più abbiamo la possibilità di far conoscere le donne, soprattutto quelle che si sentono molto sole. Molto spesso capita che anche da mamme ci si sente abbandonate, perché magari non c'è un sistema di welfare adeguato per queste donne e ci sono molte difficoltà, per cui raccontarlo sui territori sarà fondamentale. E poi certo, io accetto la sfida e l'accetto insieme a tutte le altre mamme, quello di trasformare questo libro in un audiolibro. Naturalmente ci vorrà del tempo perché le storie sono tante, il libro raccoglie più di 20 storie, per cui l'idea potrebbe essere quella di fare piccole registrazioni delle singole storie, per cui poi alla fine avremo il totale dell'audiolibro, però sicuramente lo possiamo fare. In questo caso chiederemo a voi il supporto, soprattutto per la registrazione, ma siamo a disposizione.
Certamente, e noi ve lo daremo molto volentieri. Grazie Simona.
Grazie, io prima di passare la parola alle altre volevo solo dirti una cosa, Fabiana. Mi piace molto questa idea della condivisione come ho spesso detto, e l'ho detto anche durante l'evento, ogni iniziativa, ogni progetto può essere sostenibile solo se condiviso. Quindi l'idea di poter allargare questo progetto anche con altre associazioni, altri organismi che si occupano di queste tematiche è fondamentale, sempre perché soprattutto la conoscenza, se viene moltiplicata, è un valore aggiunto.
Assolutamente. E noi, diciamo, svolgiamo questa funzione di divulgazione e di rete, quindi siamo aperti appunto a qualunque tipo di proposta e iniziativa.
Noi riprendiamo con la musica, quella dedicata alle madri, e parliamo dei giorni felici delle madri, i giorni dell'infanzia dei loro cuccioli, e The Best Day ce la propone Taylor Swift.
Coat on, I hear your laugh and look up smiling at you. I talking to me. It's the age of princesses and pirate ships and the seven dwarfs. Daddy's smart and you're the prettiest lady in the whole wide world. Now I know why all the trees change in the fall. I know you were on my side even when I was wrong.
Marone, vengo subito da te.
Sì.
Allora, madre fotografa, coautrice attraverso le immagini di questo libro,
sì.
Tu hai raccontato, insomma, in una doppia veste un po' la maternità per come la senti e la percepisci,
sì,
tu, quindi come la vedi, e in parte appunto come professionista del mestiere che lavora con lo sguardo e con le immagini.
Sì, bene, io infatti sono una fotografa di famiglia, lo dico sempre, l'ho scritto anche nel libro, io in una visione un po' romantica della cosa sono diventata fotografa nel momento in cui sono diventata madre per la seconda volta di mia figlia. Diciamo che nella mia fotografia io racconto emozioni, storie di mamme appunto in attesa, di famiglie, di padri, di figli. E quando la consigliera mi ha contattata per partecipare con lei a questo progetto, io questo progetto l'ho sposato da subito, non soltanto da fotografa, ma doppiamente da mamma, diciamo, seppur ora di figli grandi. Io penso che l'Italia non è un paese per mamme. Molte volte si parla della denatalità senza però chiedersi del perché, magari di quali sono le cause. Molte volte si è portati a puntare un po' il dito contro chi decide per scelta di non avere un figlio, o anche nei confronti di chi decide di fare un figlio in età avanzata. Io mi chiedo, molte volte non riesco a capire il perché una cosa così semplice stia diventando sempre più complicata. In primis penso che ci sia il mito della maternità che molte volte esercita una forte pressione nel nome di un ideale di perfezione. Diciamo che appunto noi con Istruzioni per l'Uso abbiamo voluto raccontare la maternità nella sua, non soltanto nelle gioie, ma anche nella sua complessità, nella sua interezza, perché continuare a raccontare la maternità come qualcosa che ci eleva, che ci sublima, non fa gioco a nessuno, soprattutto a noi, e non ci permette di vivere anche emozioni complesse come tutti gli esseri umani, perché la maternità, essere donna, essere madre, ognuna, voglio dire, ha il diritto di poter chiedere aiuto, di sentirsi vulnerabile e anche fragile, e soprattutto una donna deve potersi sentire al sicuro. Nessuno deve avere la pretesa di poterle dire com'è essere o di dimostrare di essere brava. Quindi diciamo che molte volte la maternità penso che non ci risolve, che non risolva dei nodi che abbiamo dentro di noi, che non ci completa, ma continuare a mostrare questa visione romanzata, appunto, come dico sempre, della maternità, non è d'aiuto ad altre madri e ad altri figli. Quindi, come ha detto un po' la consigliera, noi con questo libro abbiamo voluto, che appunto provocatorio, abbiamo voluto un po' rompere, strappare il manuale d'uso e dire appunto che la madre perfetta non esiste e che, come abbiamo detto già in precedenza, non devono essere considerate meno donne che chi ha scelto appunto di non essere mamma.
Assolutamente sì. Mi è piaciuto molto il passaggio quando appunto sottolinea il fatto che ci si nobilita come donne solo attraverso la maternità, quindi chi non lo fa sostanzialmente rimane ad un livello inferiore. E
sì, purtroppo sì.
Ci sono insomma molte cose da rivedere, però vedo invece che magari nel tuo caso forse in qualche modo la maternità ti ha un po' aiutato a venire fuori più professionalmente, probabilmente nel tuo caso ti ha dato la spinta, cioè è vero che non ci risolve giustamente perché magari molte madri scelgono di non diventarlo, quindi molte non madri, perché non si sentono risolte.
Sì.
Quindi è anche un grande atto di generosità in questo caso. Io forse non mi sento all'altezza, io forse ho bisogno di guardarmi dentro.
Io l'ho visto più non come un limite ma come un punto di forza, quindi non è mai stato, certo, ovvio, anche io, come ho detto, come mi sono molto rivista nelle testimonianze delle persone che in maniera molto reale si sono raccontate in questo libro, però poi ho cercato soprattutto di essere una madre consapevole. Ad un certo punto, cioè, quello che la società si aspettava, il mondo si aspettava da me, non coincideva con quello che sentivo io. Ho capito che dovevo porre fine a tutto questo e quindi ho scelto, appunto, come ho già detto, di essere una madre consapevole, ma al tempo stesso ho voluto, insomma, a chiedere aiuto. E soprattutto non mi sono nascosta quando avevo, non mi sentivo, insomma, mi sentivo molto fragile.
Ebbene, dopo aver ascoltato la voce della nostra Claudia Marone, andiamo con un po' di musica e andiamo con Megan e Kelly Taylor, Mom.
You might have a mom, she might be the bomb, but ain't nobody got a mom like mine. Her love's till the end, she's my best friend. Ain't nobody got a mom like mine. She's my world, she's my heart.
Abbiamo ora collegata con noi Eliana D'Alessandro, socia OIC di Potenza, che ha voluto condividere insieme a noi la sua esperienza di vita. Abbiamo già avuto modo di conoscerla anche in altri contesti e in particolare parlerà in questo caso della sua gioia di diventare mamma.
Sì, sono una donna di 47 anni e nel periodo che doveva essere quello di spensieratezza, di divertimento, più o meno tra i 18 e i 20 anni, mi fu diagnosticata una patologia alla retina che nel giro di poco tempo mi ha fatto passare dalla condizione di vedente a non vedente, prima ipovedente e poi non vedente. Questa cosa ovviamente ha stravolto la mia vita, quindi ho vissuto un periodo di angoscia, di paura, però allo stesso tempo non mi ha tolto la voglia di vivere, la gioia di vivere e di realizzare quelli che erano i miei progetti, i miei sogni per il futuro. Desideravo realizzare una famiglia, soprattutto diventare mamma, una cosa che ho sempre sentito molto forte dentro di me, e desideravo laurearmi in lingue. Purtroppo il discorso della laurea l'ho accantonato e mi sono concentrata sulla famiglia, conoscendo un uomo e dopo alcuni anni ho dato alla luce mio figlio, che oggi ha quasi 17 anni. L'esperienza della mamma, di diventare mamma, per me è stata bellissima, un qualcosa che mi ha pagato tanto, e certo con tante problematiche, con tanti nei, però è qualcosa che mi dà, aumenta in me la gioia di vivere. Con mio figlio ho sempre avuto ricordo innanzitutto i primi momenti della sua vita, quando ero in sala operatoria col taglio cesareo e il ginecologo disse al pediatra di non portarlo via ancora, ma di farmelo sentire, di metterlo vicino al mio viso, perché appunto non vedente. E sono quelle cose che restano dentro, ovviamente, momenti unici di gioia che ho vissuto, sì, con tanta gioia, con tanta emozione, perché la nascita di un figlio è tantissimo emozione, però con un velo ovviamente di tristezza, perché io non ho potuto vedere in quel momento il viso di mio figlio. E ho vissuto con lui in simbiosi, sono stata sempre molto presente, molto tanto presente, e condividendo tutto, non ho mai delegato a nessuno le varie attività di mio figlio, quindi da quelle scolastiche a quelle extrascolastiche, se c'era da portarlo al compleanno o da andare al catechismo, ero sempre lì ad aspettarlo. E ad esempio ricordo qualche anno fa proprio la presidente Maria Boncristiano che mi diceva: devi tagliare questo cordone ombelicale con tuo figlio, e mi coinvolse in un viaggio in Toscana ad un consiglio dell'UIC, e ricordo ancora quel viaggio con tanta fatica per il distacco da mio figlio. Però è stata comunque un'esperienza che sono contenta di aver fatto. Che dire, oggi è grande, ormai è più autonomo, e quindi ho potuto adesso dedicarmi all'altro mio grande sogno, che è quello della laurea. Vorrei laurearmi in lingue e mi sono infatti da pochi mesi iscritta all'università, in indirizzo lingue straniere. Ritengo di non avere nulla da invidiare ad un'altra mamma vedente, se non il fatto di ovviamente poterlo vedere, però sono stata molto presente e credo di fare tutto ciò che fa una qualsiasi mamma vedente.
Grazie per la tua testimonianza, Eliana, e auguro a questo punto a te e a tuo figlio di spiccare il volo, ognuno a suo modo.
Grazie Fabiana.
Continuiamo in musica a parlare di mamme, lo facciamo con delle ragazzine, erano ragazzine quando hanno inciso questo meraviglioso pezzo e hanno spopolato nel Regno Unito, in Europa, in tutto il mondo. Sto parlando di loro, delle Spice Girl. Ci ascoltiamo Mama. A concludere con la nostra presidente regionale Maria Buoncristiano con alcune riflessioni scaturite dalla lettura del libro di Simona Bonito. A te Maria.
Il libro di Simona Bonito mi ha riportato alla mente tante riflessioni sul senso di maternità, pur non essendo io madre. E ritengo che si possa essere madre di un'idea, di un progetto, di un libro, anche di un bene comune, di un tema, di un'organizzazione, di un'associazione, e mi piace riflettere proprio su questa linea, su vari aspetti. Io partirei proprio dall'associazione, perché un po' mi sento una piccola mamma della nostra associazione, che è l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Mi sento un po' mamma quando in associazione Vengono persone nuove che si confrontano per la prima volta con la disabilità visiva e hanno bisogno di essere accolte, ascoltate, a volte anche abbracciate. E parliamo molto con loro, poi a un certo punto vanno via e sappiamo che hanno bisogno di tempo per metabolizzare quello che abbiamo detto loro e dopo un tempo non identificabile ritornano, e quando ritornano questa un po' questa filiazione, questo rapporto un po' mamma figli un po' si realizza. Ma si può essere madri nelle sale di attesa degli ospedali o in alcuni reparti particolari come l'hospice e l'oncologia, quindi a volte ci si fa forza e magari la persona più grande viene vista un po' come la mamma di persone più fragili, come la mamma di persone che hanno bisogno di maggiore cura. Ma si può essere anche figli o figlie di madri non madri, nel senso che a me è capitata l'esperienza conclusasi di recente, perché la signora è trapassata a miglior vita e lei mi ha sempre ritenuto una figlia, quindi per Teresa io ero la figlia, un po' una seconda madre, ed è davvero straordinario questo rapporto non di sangue, che però ha un valore di vicinanza, un valore meraviglioso. Si è madri anche nei centri di riabilitazione, nell'RSA, ed è bello vedere le persone giovani o meno giovani, anche di generazioni identiche o diverse, tenersi per mano, guardarsi negli occhi senza parlare, ma nei loro sguardi c'è tutto quell'amore, c'è la cura, c'è la vicinanza, c'è il saper comprendere i sentimenti dell'uno e degli altri. Ma si è anche madri per strada, quando si guardano con occhi protettivi i figli delle altre madri o i figli di anche orfani che non hanno nessuno. E vorrei concludere proprio con un bel quadretto, una bella immagine che apparteneva più che altro non tanto alla nostra generazione, ma a quella della generazione che ci ha preceduti. Molto spesso le mamme, ma anche i padri, erano sugli usci delle porte a guardare i figli delle altre madri, a prendersene cura, a tutelarli, a garantirne la sicurezza. Ed è proprio questo il messaggio con cui vorrei concludere. Si è madri tutte le volte che ci si prende cura di qualcuno, di qualcosa, anche quando ci si prende cura di un'idea, quando si ha a cuore una determinata tematica. Si è madri dunque se si è in grado di regalare affetto, amore, cura, ma anche rispetto e tutela dei diritti. Questo in fondo è una maternità che anche chi non è madre può esercitare ogni giorno.
Ebbene amici, anche questa puntata è terminata, non ci resta che invitarvi ad ascoltarci nuovamente ancora la prossima settimana, quindi non mancate, state sempre sintonizzati con noi. E noi ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma per oggi, l'ultimo brano musicale a proporcelo è la voce di Toto Cutugno, Le mamme, Toto Cutugno.
Grandi per abbandonarmi dentro se la notte avevo un po' paura, occhi profondi per cui ero un libro aperto senza dire neanche una parola, aveva mille modi buoni per svegliarmi quando non volevo andare a scuola e mi chiedevo mentre le guardavo i piedi, questo angelo perché non vola? Le mamme sognano, le mamme
invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. E così piccolo io avrei affrontato il mondo, vuoi chi si avvicina e chi la tocca. E che parole dolci come quelle torte al forno, che veniva l'acquolina in bocca. Mi rimboccava fino al naso le coperte, se pioveva avevo un po' paura. E mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte, ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quel treno sulla ferrovia. Parlano e sognano del figlio che è lontano davanti a una fotografia. Le mamme piangono e si asciugano gli occhiali mentre gli anni se ne vanno via. Se pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri, che malinconia. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, ma ti amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.